che non l'ha mai usato, ma un giorno gli è capitato? Qualcuno sì? Oppure la resinità? Qualcuno ancora no? Allora vi faccio vedere come si entra sul Moodle, e così vedete dove organizziamo i materiali. Anche qua io pensavo che il proiettore non si veda, uno parla così più o meno immaginandosi quello che è originale come modo per sistemare la barra di gamma. Ecco. Allora, questa qui è la pagina del Moodle di Trieste, dell'Università di Trieste. A cosa ci serve? Chi l'ha già visto lo sa benissimo, è un sistema per l'organizzazione delle informazioni, dei materiali, dei corsi, che può essere utilizzato per conservare i materiali che vengono proposti a lezione ed anche dare informazioni, accogliere compiti, eccetera. Allora, il nostro è all'interno del Dipartimento di Studi Umanistici, nella laurea triennale. Ora io se la sto facendo lungo, ma uno può andare direttamente al link, sì, una volta che sa dov'è. Scienze dell'Educazione, 2017-18, Pedagogia Sperimentale, ce l'abbiamo fatta. A questo punto io me lo salvo, no? E le volte prossime ci entro con un link diretto. Eccola. Allora, io vi chiedo per piacere di iscrivervi a questo corso, d'accordo? Poi vi iscrivete al corso, così lui sa chi siete, e se mandate una mail, se mandate un'informazione o qualcosa, accetta questa interazione. Se invece non vi iscrivete, potete vedere tutto il materiale, perché io lascio sempre tutto aperto, non ci sono né chiavi né niente, però non potete, lui non sa chi sia, cioè entrate come ospiti e lui non vi consente l'interazione, potete solo leggere, perché uno dice beh basta, però se, ecco, se riuscite a invece a registrarvi è meglio. Dopo magari se volete proviamo anche a vedere come si fa a registrarsi se uno non l'ha mai fatto. Dunque, ecco, vedete, ieri ho già scritto qualcosa su questo sito, ho messo un annuncio, sì, ma così un po' banale, benvenuti, il 2 si comincia. Se qualcuno di voi fosse entrato dentro potrebbe rispondermi e mettere delle informazioni. Allora, adesso torno dove ero, all'intro qui. Ecco, vedete che c'è scritto come argomento 1, benvenuti nel sito del corso di pedagogia sperimentale, in questo sito pubblicheremo tutto il materiale del corso, assicuratevi di essere iscritti al corso e forum. Cosa faremo? Tutte queste cose qui. Qui parleremo di cos'è la pedagogia sperimentale, quali sono i concetti centrali a questo tipo di approccio, in che senso ci interessa la metodologia della ricerca. Arrivo qui subito a dire le ultime righe, e cioè noi parleremo di come si fa la ricerca in campo sperimentale, naturalmente in un campo educativo, soprattutto ci interesserà il tipo di approccio, non è che faremo raccolte di dati con 1000 soggetti, ok, no, ma la logica, i concetti, le motivazioni per cui si fanno certe scelte. Allora, ci chiederemo come si fa, proveremo a fare qualche piccola esperienza e poi anche ci interesseremo della comunicazione dei nostri risultati, cioè cercheremo di esplorare anche quali sono le regole, le consuetudini che dobbiamo seguire quando dobbiamo esporre gli esiti di una ricerca attraverso un report scritto, nell'esposizione della tesi, volendo fare un poster, quindi parte della frequenza dell'esame riguarderà anche questa produzione da parte vostra di un piccolo elaborato scritto che dovrà seguire queste norme, regole, come un tema, insomma. E, quindi, insomma, diciamo che vi chiederò per l'esame, poi che poi sarà, adesso vediamo, cercare di capire quando, anche questa schedatura, una forma di elaborato scritto che cerca di riassumere una ricerca. Vediamo. Perché lui non mi riconosce ancora. Se non sono entrata col mio nome, non sa chi sono. Allora, non mi faceva vedere delle cose, ora invece entro col mio nome. Ecco, vedete che c'è un sacco di roba di più. E dunque, anzi, non tutto mi interessa. Abbiamo visto questo. Ecco, la prima, quindi l'argomento 1 è semplicemente un benvenuti, ciao a tutti. Iscrivetevi e sappiate che faremo delle cose. Il secondo già mi presenta dei PowerPoint che mi servono adesso per parlare degli argomenti di cui voglio parlare oggi. In parte mi ripeterò perché ho già detto tutta una serie di cose. Eccoli, è un PowerPoint. Vediamo se individuo dov'è il cosino, ecco. Per vederlo. Dunque. Allora, io vengo qui tutti i lunedì e facciamo queste ore insieme. A parte lunedì, di solito mi trovate al Visu, a Trieste, via Lazzaretto 8. Questa è la mia mail, se c'è qualcosa di non chiaro. Se avete delle domande da pormi, volete dirmi qualcosa, scrivermi qualcosa con questa mail, va benissimo. Se è un dubbio che può riguardare anche i vostri compagni di corso, però scrivetemi sul forum del sito di Moodle, perché magari il vostro stesso dubbio può essere comune anche a altre persone, quindi la risposta che è sul forum magari riguarda e interessa tutti. Quindi, se è una cosa privata, mi scrivete su questo. Altrimenti mi scrivete tramite il forum di Moodle, che anzi adesso mi viene il dubbio di non averlo ancora aperto. Forse no, perché l'annuncio è solo mio, invece voi dovete potermi scrivere a me e tra di voi in un altro forum. Vedete come io lo aggiungo adesso, se lo trovo. Eccolo là, ta-da. Forum, aggiungo, e questo forum lo chiamiamo forum per le comunicazioni ed è per scambiarci informazioni, per risolvere dubbi e cose di questo genere. Aspetta. Allora, forum per le comunicazioni, e qua ci metto su questo forum, ci iscriviamo per risolvere i nostri dubbi e scambiarci informazioni. Allora, questo sito lì, su cui posso mettere foto, disegni, quel che mi fanno, anche a tante altre cose. Possiamo fare un dialogo, e se voi siete iscritti, la posta che circola su questo forum vi arriva anche sulla mail. Quindi mettiamo che ci sia, non so, un'informazione che riguarda il fatto che non si può fare lezione quel giorno, cose di questo genere, no, è comodo avere un accesso al forum perché si viene avvertiti immediatamente con tutto che insomma, succede, no? Però diciamo che il forum arriva subito alle persone che sono iscritte. Non può dire vabbè non voglio, ma insomma diciamo che tendenzialmente può essere comodo. Allora torniamo al nostro alla nostra presentazione. Qui Paoletta per le interazioni private, forum per le informazioni invece che possono riguardare anche gli altri, che magari è così, fa comodo avere. Tipo, quante pagine deve essere la lezione? Dove la consegno? Quando la consegno? Perché? E cosa si possa evitare? No. Allora, dunque, qui ci ho detto, dopodiché se ci sono dei dubbi, poi alzatemi la mano, e soprattutto oggi che siamo qui anche per conoscerci, no? Se ci sono dei dubbi ne parliamo subito. Cos'altro vi dico però? Ecco, mi sono stampata anche la pagina con le date del periodo degli esami. Vediamo se la ritrovo perché c'è più carta che altro. Ne riparleremo, d'accordo? Era solo per fare un calcolo approssimativo di quando, no? Perché siccome so che è un'informazione importante, allora, poi insomma uno magari dice una cosa, poi ci ripensa, solo che non ce l'ho, cioè ma devo avercela perché l'ho stampata e quindi altrimenti se non la troviamo qua andiamo sul sito dell'Ateneo. Università del Sud di Trieste, poi andiamo al nostro DISU, poi voi avrete altre strade molto più veloci per arrivarci, no? Eccolo là, calendario didattico. Periodo, ecco, allora 16-17, 17-18, eccolo là, Noi faremo il corso nel primo semestre dal 2 ottobre al 21 dicembre, ma probabilmente a metà novembre, fine novembre finiremo, no? Vediamo, perché magari c'è qualche giorno che poi dopo chissà è festa o okay, che non mi sono accorta, però 30 ore noi finiamo abbastanza presto. Diciamo che finiamo i primi di dicembre, così, tanto per dire una data. A quel punto ci saranno le vacanze di Natale fino a gennaio e vabbè, gli appelli di esame sono dal 29.1 al 23.2, primo semestre, va bene, no? Quindi a fine gennaio noi possiamo fare l'esame, ci metteremo d'accordo sulla data, però approssimativamente il periodo potrebbe essere quello. Quindi ora è un po' presto per decidere, no? Quando farlo, ma giusto per avere un'idea, questo periodo potrebbe essere una possibilità. Fine gennaio, quindi dopo una settimana o due dalle vacanze di Natale, che può essere un periodo un po' così, allora facciamo passare ancora un paio di settimane, diciamo, e facciamo l'ipotesi che già il 29.1, che però non so che giorno è, quindi anche ne riparleremo, d'accordo? Cerchiamo di farlo di lunedì, così abbiamo la nostra stanza, così abbiamo tutte le cose senza preoccuparci di trovare posto, magari non c'è posto. Però poi dopo terremo presenti anche gli esami degli altri docenti, no? Quindi ne riparliamo sulla data. Facciamo questa ipotesi che potrebbe essere il 29 di gennaio. Bene, quindi abbiamo parlato di quando, abbiamo detto ci sarà una tesina, ma non una tesina, insomma una schedatura, un lavoro di scrittura, e poi ci saranno delle cose da studiare anche, vediamo. Allora, ci arrivo, questo... Allora, ecco. sentire presente. Come si esegue, come si fa? E poi, come si descrive, come si comunica con gli altri? Una ricerca sperimentale di tipo educativo. Sperimentale, soprattutto diciamo basata su una raccolta di dati, però non necessariamente vera e proprio sperimentale. Ma non di tipo argomentativo, non di tipo speculativo, ma empirico, basato sui dati. È un approccio, quello della pedagogia sperimentale, che vede nella progettazione di un'indagine, nel suo svolgimento, il metodo preferibile per raccogliere informazioni. Non tutti i pedagogisti utilizzano... Poi vi spiego. Non tutti i pedagogisti utilizzano un metodo sperimentale, d'accordo? Ancora oggi ci sono tanti che fanno, utilizzano un... Ah sì, allora, anticipo, ci sarà un contest, chi ha la sveglietta più carina vincerà qualcosa. Intanto questa è la mia, questo è il mio pomodoro, voi sapete, no? Che è. I primi erano pomodori, poi a un certo punto si sono sbizzarriti, adesso fanno cose di tutti i tipi, e questo qui è il mio, quindi pensate, portateci degli esemplari, faremo un con le foto, tutto, metteremo tutto su Moodle, il più bello vincerà una menzione. Per ora adesso si è spenta, non sapevo come spengere. Vogliamo parlare dei nostri pomodori? Avete qualcosa di molto carino? Non l'ho più trovato il pomodoro, secondo me non li fanno più perché è banale. Però qualcuno ha un pomodoro a casa? Un vero e proprio pomodoro? No. Che cosa avete, gattini, ho visto? Un muffin, ecco. Una saliera. Carina, anche bella. C'è una foto sul forum, non te lo dico davvero. Scambiamoci foto, così ci riconosciamo anche, perché noi ci vediamo, però non sappiamo come ci chiamiamo, no? Allora, invece, sul forum, cominciamo a comunicare, mettere la nostra foto, no? E poi mettiamo magari anche quella del pomodoro. Dori sono fondamentali. Io avevo un pinguino un tempo, ma poi si è rotto. Allora, dicevamo, siamo qui per parlare di metodologia. Come si fa, come si progetta, come si esegue, come si comunica, come si descrive agli altri. Una ricerca sperimentale di tipo educativo. Quindi, parleremo di metodologia per capire quando, anche per capire quando è opportuno utilizzare questo tipo di approccio, quando magari invece altri potrebbero essere più adeguati, sia della nostra ricerca come esperti di educazione, come persone che in futuro, per risolvere un problema educativo alla propria struttura, avranno bisogno forse di raccogliere dei dati, fare delle analisi, no? Quindi un metodo che può essere poi appreso ed utilizzato. E anche nel caso in cui si voglia leggere, utilizzare, valutare le ricerche fatte da altri per prendere delle decisioni, no? Cioè noi avremo sempre bisogno di poter valutare le ricerche che leggiamo per capire come sono state fatte. A volte può succedere che su un certo argomento si trovi più materiale scritto di tipo qualitativo, benissimo, no? Però, come dire, che ci dà un'affidabilità relativa rispetto al fatto che poi dopo, quando lo utilizzeremo nella nostra struttura, otterremo gli stessi risultati. Quindi, essere in grado di valutare come è stata fatta una certa ricerca, quanta probabilità c'è che se io la ripeto otterrò dei risultati simili, ecco che è utile anche dal punto di vista pratico. Allora, per affrontare questi discorsi, per capire come nasce, in che modo si sono organizzate le ricerche condotte fin qua, faremo un pochino di storia della metodologia, capire cosa è successo, come mai siamo qui e stiamo facendo questo, utilizzando questi metodi, e analizzeremo le fasi della ricerca, dalla pianificazione fino all'esposizione. Studieremo un libricino, che è questo,
piccolo,
che è Introduzione alla pedagogia sperimentale, che è un po' il bignami, insomma, dei metodi, bignami, insomma, non è un bignami, però insomma, è piccoletto, non è tanto piccolo, è tutto fitto, però, scritto tutto strettino. E insomma, vabbè, seguiremo un po' anche dal punto di vista temporale, no, i vari argomenti. Naturalmente sono molto d'accordo con l'autore sugli argomenti importanti in questo contesto. E poi però, oltre al libro, come dire, è un po' un riassunto, una schematizzazione degli argomenti che mi sembrano importanti, poi però comunque chiaramente gli anni passano, e anche le esperienze, e allora arricchiremo il libro di una serie di aggiornamenti, articoli che presenteremo durante il corso, e poi voi vedrete che su Moodle ci saranno sempre le registrazioni audio e video, talvolta, del corso. Quindi il materiale che c'è online è il materiale del corso. Se uno non è venuto, non ha potuto partecipare, ok, ha sempre la traccia di quello che è stato fatto durante il corso. Quel materiale lì c'è, cioè per me non ci sono non frequentanti, ok? Perché io metto tutto online, quindi chi vuole sente, vede. Chi può viene, naturalmente, no? Se una persona non riesce magari una volta a partecipare, è tutto lì. Qui su Moodle, audio, video, le cose che ci sono, e anche articoli e altri materiali prodotti durante il testo, durante il corso. Questo è il Moodle, abbiamo già parlato, voi vi iscrivete. Perché? Allora, diciamo che noi siamo inseriti in un progetto all'Università di Trieste che vuole cercare di fare qualcosa rispetto al fatto che non sempre è possibile partecipare, non sempre uno riesce a seguire certi corsi. Allora, con le nuove tecnologie, diciamo, è possibile pensare che si può dare comunque questo materiale anche a chi non partecipa. Voi avete sentito parlare tante volte, immagino, di formazione a distanza, di learning, di apprendimento online, no? Vedremo anche noi qualche esempio. Ci sono tanti contesti in cui si cerca di dare un supporto allo studente rispetto al materiale che viene utilizzato e prodotto durante i corsi. Però il problema c'è di decidere come presentare questi materiali, che cosa si può fare. Un tempo sì, era semplice in un certo senso, voi non c'eravate, però insomma quello che si faceva quando si andava a lezione, si chiedeva al professore se ci dava i lucidi, così si facevano le fotocopie, e con queste fotocopie, no, si studiava sui lucidi del professore. Ora adesso questo non c'è più bisogno di farlo, perché basta che il materiale venga messo online e uno lo può recuperare. Certo, il materiale online non è, per esempio il PowerPoint, non è particolarmente esplicito, non è che contiene tutto, no? E quindi avere anche una versione audio, una versione video può incrementare, può dare tutto il ragionamento, tutta l'argomentazione, cosa che invece certi PowerPoint non fanno. Però anche a avere un video, avere del materiale, come dire, simultaneo, ma non simultaneo, non mi viene la parola, cioè se io un testo scritto chiaramente lo leggo in un modo diverso da come ascolto un video o una registrazione, i tempi sono diversi, la distrazione può essere diversa, la fatica di sentire queste cose possono essere diverse. Quindi ci chiederemo, ma che tipi di materiale bisogna dare, come bisogna costruire queste risorse, come ci assicuriamo che chi le vede, chi le ascolta, segua effettivamente il contenuto che viene prodotto. C'è chi dice, vabbè, lo facciamo perché prima non c'erano, quanti video c'erano prima? Ma pochi anni fa, io non parlo di tanti anni fa, qualche anno fa i video erano difficili da produrre, anche gli audio, no? Metterli online adesso, noi abbiamo degli strumenti piccolissimi che ci consentono di registrare il video un pochino meno, ma insomma metto il materiale su YouTube, metto il materiale sul server dell'università, è facile, no? Così come è facile avere uno strumento con il quale facciamo delle videoregistrazioni. Relativamente, prima avevo bisogno di un tecnico, avevo bisogno di manodopera preparata, no? Invece adesso se io vi dico benissimo, allora dalla prossima volta col vostro telefonino videoregistrate tutto, probabilmente non è un problema, no? Per voi fare una cosa del genere. Quindi è facile, ma ci sono tutta una serie di fattori tecnici e cognitivi insieme che dobbiamo tenere presente. Per esempio la durata. Quanto a lungo? Allora, mettiamo che oggi appunto sia tanto più facile recuperare il contenuto di una lezione, ad esempio. Ok? Io mi metto qui il telefonino, mi rivido, registro. 3 ore di lezione. 3 ore di lezione è tanta roba, eh? Quando la vediamo? La vediamo tutta? Ci stufiamo? Vi è capitato di vedere dei video interessanti, per esempio TED, no? O YouTube ci danno dei video interessanti. Ah, bello, bello, no? Io ho visto quel che è successo a me, mi ricordo per un convegno che avevano messo tutto online, no? Fantastico, me lo sento tutto, sento la prima lezione, la seconda, poi ho cominciato a dire, beh via, però magari adesso, un po' tardi, no, la vedo in un altro momento. E così ho cominciato a cercare se c'era le informazioni principali, ma vedere un video non è come leggere un testo, no? Cioè, in un testo io ho l'indice, oh, vado a vedere fisicamente dov'è quel materiale, torno facilmente a quello che volevo leggere. In un video non c'è un indice. Come faccio a trovare l'informazione che mi serve? E quindi, da un lato, è molto più realistico, coinvolgente, inclusivo, no? Mi sento guardato, mi sento che partecipo. Dall'altro, però, è più difficile da seguire, e così ci sono dei ricercatori che dicono, beh, facciamoli corti questi video intanto. Vedete qua, keep it short, teniamoli corti, perché quando le persone vedono i video, poi vedremo in che contesti, stiamo parlando, per carità. Dei video educativi, però, no? Istruzionali, didattici, in cui ci sono dei materiali da apprendere. Pare che in alcune ricerche risulta che comunque la durata della visione non è tanto lunga, è sui 6 minuti, sia che il video sia corto, sia che sia lungo. Perciò io so che chi vede i video che io produco probabilmente ne vede circa 6 minuti e poi abbandona la visione, talvolta torna, ma comunque Quello che noi, come produttori di materiali educativi, dobbiamo sapere è che non possiamo dare per scontato che chi vede i nostri materiali starà incollato al video, all'audio, al testo per un periodo molto lungo. Cioè dobbiamo noi essere consapevoli che talvolta fare testi, audio, video lunghi, no? Vogliamo mettere tutto, spiegare tutto, magari grandi premesse, eccetera, possono portare a una visione del materiale che non è ottimale, perché saltiamo, abbandoniamo, lasciamo, c'è tanta roba da leggere e da vedere al mondo, no? Cioè, compriamo un giornale, quante pagine ha un giornale? Ora sono un po' più corti, ma insomma, quarantina di pagine ce le abbiamo. Uno prende 2 o 3 giornali, ma come fa a leggerli? Cioè, è impossibile, no? Cioè, siamo abituati a una lettura, a un ascolto selettivo. Non ci rendiamo forse neanche conto. Allora, nello stesso tempo, cerchiamo di essere consapevoli quando siamo noi a rivolgerci a chi? Bambino, all'adulto, magari con difficoltà di lettura, no? Dobbiamo ridurre le richieste su questo. Quindi, video risorse educative, breve, magari con un setting un po' informale, non proprio da studio, realistico, cioè in cui sembra di essere coinvolti in una situazione reale, e poi socialmente inclusivo, cioè con non tanto una cosa di studio, ma in una situazione in cui ci si sente coinvolti anche a distanza. Allora, adesso è ancora presto, non siete stanchi, no? Allora, adesso facciamo un giochino, chiedo una collaborazione. Allora, adesso parliamo di un aspetto che è collegato con questo concetto della presentazione dei materiali attraverso degli strumenti scritti, video, eccetera. E adesso vi racconto una ricerca, però vi chiedo questa collaborazione. E quindi adesso vi do un foglietto che voi non leggete, ma mettete questa è la collaborazione, non lo guardate, d'accordo? Lo mettete a pancia in giù e poi vi dico via via cosa la dobbiamo fare. Questo giochino sarà la prima esperienza di ragionamento su come si possono misurare i risultati in un tipo sperimentale. Cioè, faremo anche noi, prenderemo un pochino in modo ridotto quello che viene fatto in una ricerca e poi lo scopriamo insieme, e ci servirà così per fare un piccolo ragionamento. Allora. raccoglie un po' di dati e poi dopo li mettiamo tutti insieme, no? Adesso vediamo. Ma oltre all'appartenenza a un gruppo da 1 a 7, c'è anche una numerazione individuale, perché chissà che nei nostri prossimi incontri non riusciamo a continuare questa raccolta. E quindi ognuno di voi deve essere identificabile con un numero. Allora, come fanno a scuola, cominciando da lei? Lei è il numero 1, 2,
5,
6, 7, 8,
9,
10. Lo faccio all'interno, perché si fa un po' di gioco.
Chi è
10? Allora, no, noi siamo in un corso di laurea che non si occupa tanto della scuola quanto di altri contesti un po' più informali spesso, però poi dopo vi racconterete un po' di voi, che cosa dovreste fare, se avete fatto delle esperienze di tirocinio che volete approfondire. Comunque diciamo che ci possiamo immaginare in un contesto lavorativo in cui occorre dare delle informazioni. La cosa più scolastica, diciamo, può essere il lavoro forse con i ragazzi, con gli adolescenti, no? Che a volte si seguono nei compiti, ecco, però sia che si lavori con persone anziane che vanno sostenute, informate, aiutate a gestire tutta una serie di fattori, sia che si lavori nella scuola dell'infanzia lavorando con i bambini ancora, diciamo, prescolari, ovviamente, succede sempre più spesso che si vogliono dare delle informazioni, si voglia comunicare qualche informazione. Allora, lo strumento con il quale queste informazioni si danno è più o meno efficace, e anche la persona che vogliamo informare, più o meno interessata, più o meno coinvolta, attenta, concentrata su quello che diciamo. E quindi? E quindi è attuale considerare questo filone di ricerca che si preoccupa, che si interessa di mind wandering, di fantasticare, del fantasticare, del pensare all'altro rispetto a quello che viene detto, che viene insegnato. Ok, io ho qui davanti a me voi tutti, 83 allievi del corso di laurea Scienze dell'Educazione, parlo, ma non so quanto voi siete interessati, quanto mi seguite, non so se qualche volta la vostra, pensate ad altro, perché la vita di una persona non è soltanto studio, non è soltanto università, no? Ci sono tutta una serie di fattori esterni che richiamano l'attenzione, che ci preoccupano, le nostre preoccupazioni, per esempio, oppure anche cose gioiose come le persone che vedremo dopo che usciremo di qui, cosa faremo stasera, no? Cioè ci sono tante cose che magari ci fanno così perdere la concentrazione e l'ascolto. In alcuni casi, voi sapete, la perdita di attenzione è molto forte con alcune persone, con alcuni ragazzi, no? Si parla di disturbi anche dell'apprendimento a volte, comunque, relativamente al fatto che non riescono ad avere un'attenzione sostenuta. Ecco, però, certo, tenendo presente anche quelle situazioni, parliamo in generale, no? La nostra attenzione di tutti i giorni, quanto riusciamo a rimanere attenti rispetto a certe esposizioni di informazione. Allora, questi ricercatori, ISCRO, eccetera, nel 2012 pubblicano una ricerca su un giornale di psicologia cognitiva applicata che ci parla proprio dell'attenzione. Allora, facendo una divagazione, una delle cose che noi guarderemo più e più volte è anche come vengono scritte certe cose. Per esempio, questa è una citazione di una rivista, di un articolo in una rivista, e segue delle norme che noi dobbiamo interiorizzare. È anche facile, d'accordo? Non è una cosa tanto complicata, ci facciamo caso tutte le volte che c'è un esempio. Ve lo dico noiosamente perché così entra in testa e diventa una cosa normale. E quando voi farete il vostro elaborato finale di laurea, utilizzerete senza problemi questa notazione che sarà quindi, insomma, diciamo, diventato uno standard normale. Allora, questa, come viene citata questo articolo? Allora, cognome dell'autore, virgola, iniziale del nome, centrato la virgola, cognome del secondo, con virgola, iniziale del nome, punto, virgola, per tutti gli autori citati, fino all'ultimo, questo Kingston, poi, tra parentesi, l'anno di pubblicazione, punto, il titolo dell'articolo, quindi Everyday Attention, Variation in Mind Wandering and Memory in a Lecture, punto, poi, nome della rivista, virgola, numero del volume, qui ci mettete la punta, cioè ci mette il punto, ma l'importante è farlo sempre uguale, no? Perché 10 cose da citare, tutto uguale, e le pagine, basta. Tutte le volte che ci ricordiamo, vediamo un articolo, vediamo come viene citato, d'accordo? È uno
dei tasselli che ci interessa per fare una nostra sfilatura, una nostra elaborazione. Allora, Risco e colleghi ci parlano dell'attenzione. L'attenzione, voi sapete, è tutto anno. Si accorge da sé, no? C'è un periodo di stare attento, nasce un periodo di meno, anche certi materiali sono più attraenti, più avvincenti, ed altri invece ci fanno perdere l'attenzione continuamente. Vi è successo mai che avete cominciato un libro, magari avete letto una pagina, poi tutta la pagina si vedete, ma non so, di che parlava, torniamo indietro. Perché la meccanica della decodifica del testo è andata avanti, no? Non ha letto, però non ha posto attenzione e non ha capito quello che succedeva probabilmente. Quindi l'attenzione passa da un focus intenso in cui, durante il quale io riesco ad ascoltare il docente, a leggere una cosa, anche se magari intorno c'è rumore, no? Non riesco ad escludere, quindi mi focalizzo sull'informazione importante. E altre volte in cui invece parto con la mia con i miei pensieri rispetto ad altre cose. Devo cercare casa, non c'ho casa, come faccio? Se non posso andare lì, non c'ho casa. Allora, il mind wandering che cos'è? È questo, è lo spostamento dell'attenzione da uno stimolo esterno, se ne parla, ai miei pensieri interni. E quello che si studia in questo articolo è il tempo, cioè si ipotizza, infatti l'ha già provato, insomma, che la capacità di mantenere l'attenzione decresca col tempo. Primo minuto e faccio stare attento, e poi è sempre più difficile farlo. Quindi il mind wandering cresce più frequente con il crescere del tempo, no? Noi siamo qui 3 ore insieme, voglio vedere l'ultima mezz'ora quanto state attenti o non pensate ormai alla cena, si avvicina. Cosa fa il mind wandering? È bene? No, non è bene, perché ha un effetto negativo sulla comprensione, l'elaborazione e il ricordo. Compromette la codifica, cioè l'ascolto e proprio la decifrazione. Ha un impatto negativo sulla performance? Sì, perché c'è nei compiti in cui è stato studiato principalmente, c'è una performance, l'operatore radar deve stare continuamente attento a certi eventi, no? Se si distrae, voi vi capite che può perdere delle informazioni. È stato studiato sul lavoro, uno che sorveglia la produzione di materiali, no? Avete presente, a volte si vede, non so, nelle catene di montaggio c'è gente che magari non fa oggetti, no? Ma controlla che tutto sia a posto, non ci siano pezzi difettosi. Quindi ha, come dire, un lavoro abbastanza ripetitivo che facilmente preda di una distrazione. Non tutti potrebbero, no? Fare sorveglianza in un contesto di questo genere. Però, insomma, e poi è stato studiato molto anche in campo militare, la sorveglianza dei confini, per dire, no? Ma insomma, cambiamenti, avvistamenti. E allora, insomma, tutti i compiti che si devono svolgere in un contesto un po' ripetitivo e un po' piatto, un po' noioso, no? Quanto l'attenzione diminuisce con il passare del tempo. Più che il tempo passa, più è facile che si perda.
l'informazione,
ma anche l'educazione, che si dice sempre, c'è cioè chi lo dice almeno, no? Che gli studenti sono più attenti, che a scuola, no? Si perde l'attenzione, non è che stanno sempre attenti. Ma come lo si misura? Cioè, come lo si verifica questo? Cosa si fa per avere una prova che questo è vero e non è semplicemente così, no? Sarà capitato anche a voi di sentire commenti dei professori, dei genitori, delle persone, ah, non è più come una volta, i ragazzi si distraggono molto di più, sono sempre lì a telefonino, invece prima, no, che telefonino non c'era, la gente stava più attenta, i ragazzi stavano più attenti, non è vero? Ma boh, più o meno, come si fa? Cioè, come si misura questo effetto, no? Cioè, che cosa guardo, cosa tocco? Questo è un aspetto su cui noi ci soffermiamo, no? Cioè, quando io ho un'ipotesi, tipo c'è un effetto del tempo sulla concentrazione a lezione, devo poi trovare qualche cosa di osservabile che io posso contare, toccare, guardare e che mi dice sì, questa circostanza è 5 e qui è 10 e quindi lì sto più disattenta di qua. Ma cosa guardo? Ve lo chiedo? Vi guardo? Vi guardo gli occhi per vedere se state attenti? Cioè sono decisioni che uno prende e dalle quali poi ricava delle conseguenze, dei risultati. Allora, qui, no? Come fareste voi a misurare la disattenzione? Allora, diciamo, vi divido, no, vabbè, ho già 7 gruppi, no? Allora, ogni gruppo trovi uno strumento di misura per misurare la disattenzione. Allora, questa però ve la faccio salva perché è la prima volta. La prossima volta però ci eserciteremo in gruppi a trovare misure, d'accordo? Allora, cosa fa Risco? Fa un esperimento. Prende 60 studenti universitari. Cioè, anticipo che è difficile misurare l'attenzione, no? Perché come fate a dire, guardate una persona e vedete l'occhio, no? Da cosa si vede? Vabbè, se uno magari guarda, no? Guarda su, guarda giù, guarda dalla finestra, allora si può pensare. Però è proprio complicato, no? Sono state prese misure fisiologiche, no? L'accesso del cuore, il sudore, come si dice, risonanze magnetiche per vedere, però tutte misure un po' dirette, no? Oppure la memoria, io lo spiego, vi fo delle domande su cosa vi ricordate o ve l'ho detto. Quello che non vi ricordate è probabilmente dovuto alla distrazione, però magari voi su quell'argomento lì sapevate già. E quindi anche la distrazione non ha cambiato niente, no? Lei dice non è detto. Non è detto no, perché?
Perché alle volte si perde l'ultima cosa, l'eco dell'ultima cosa, se la memoria avrebbe tempo, l'ho fatto con i figli. È così, ripetono ma non hanno capito niente, non seguono comunque i dati fattori.
Perché la compagna dice a volte rimane nella testa le ultime cose, no? Quindi ci sono questi effetti della memoria, le ultime cose, le prime cose rimangono in mente e il resto meno, cioè è difficile avere una misura di memoria che mi fa che è proprio la distrazione, magari è l'ignoranza per dire, no? Cioè io non so niente di quell'argomento, non ho capito. Quindi stavo anche attento, ma non ho capito, non so di dire, mentre in altri casi so già, e quindi non c'è. Insomma, allora cosa fanno loro, Risco e i suoi collaboratori, o i suoi colleghi? Fanno un primo esperimento in cui chiedono a 60 studenti universitari di guardare un video di 60 minuti, quindi un'ora di lezione al video, in cui c'è la persona, il docente che parla, non c'è il PowerPoint, quindi solo l'ascolto della persona che parla, vari tipi di lezioni, psicologia, economia. E però dopo a certi intervalli di tempo viene chiesto se fanno mind modeling. Così. Hanno un mind modeling? No. Prendete un fogliettino, non arriverò davanti. Davanti c'è una tabellina e c'è scritto Where you my mother? Prompt number one. Allora, il prompt number one è ora. Stavate facendo my mother? Dite sì, no, non so, non mi devi ricordare. Ora è questo, ora, un minuto fa quando avete rotto. Non mettetevi d'accordo, ognuno dice al suo. Guardano un video, dopo 5 minuti gli fanno. Stai pensando un altro? Sì, no. Quindi uno fa una valutazione soggettiva della sua esperienza. Un momento fa, stavate pensando l'altro? Uno dice sì, no. Certo che è una misura molto soggettiva, ma capite che bisogna recuperare il risultato, il contenuto della conoscenza e dire cosa si sta facendo. Però siccome è immediato, cioè non è che io do un giudizio, è come se io mi, la differenza tra l'immediato e non immediato qual è? Se io vi dico, dunque, stamani avete avuto lezione di pedagogia speciale, vi dico perché lo so. quante volte avete pensato l'altro? Impossibile dire, no? È possibile. Uno non lo sa, cioè risponderà così in base un po' alla media. Però se vi dico, ora, in questo momento, ce l'avate o non ce l'avate? Questo è più immediato, no? Perché ora, in questo momento, me lo puoi dire? È più probabile che uno riesca a esaminare quello che gli sta succedendo in questo momento. Non c'è una memoria ricostruttiva di quello che è successo stamani, ma è adesso. Comunque, con i suoi limiti, questo è il metodo utilizzato da questi autori per studiare la distrazione, il manuale. Chiedere con dei prompt cosa sta succedendo in questo momento, e i prompt sono quelli che io ho visto, io ho messo solo due, loro invece ne mettono quattro, però se ci piace le faremo le prossime volte variando le altre variabili. 5 minuti, 25 minuti, 40 minuti, 55 minuti, gli viene proposto questo stimolo e gli viene chiesto se stanno facendo mind wandering, e cioè se i loro pensieri stanno vagando. Quindi c'è uno schermo nero con la domanda: che cos'è? Come fa uno a dire sto, cioè non sto pensando, anche questa è una cosa problematica, no? Cioè come si fa a dire che cos'è il mind wandering a una persona? E lì, insomma, con degli esempi, loro fanno degli esempi e probabilmente, insomma, c'è abbastanza. Ah, ma vediamo se lo trovo. L'esempio del metodo. No. partecipanti furono istruiti a considerare mai il buon amico e pensare a qualcos'altro che non alla lettura, pensieri non collegati alla lettura. E quindi, insomma, su questo anche, no, uno può pensare, insomma, di definire meglio. Allora, qui, risultati, questo l'abbiamo già fatto. Allora, cosa succede? Quali sono i risultati? I risultati sono questi, cioè effettivamente un alleggerimento, cioè intanto si fa tanto il mindfulness, ok? Perché dicono sì, il 43% dei casi, quindi quasi la metà delle volte è uno verso l'altro, poi a volte magari chissà, si potrebbe dire forse dura poco, quindi si riveglia, no? Subito. E poi c'è l'effetto del tempo, cioè aumenta la passare del tempo, sì, perché nella prima parte del video che dura un'ora dicono sì 35% delle volte, nella seconda parte invece 52%, no? E il ricordo poi è peggiore, cioè non solo non si fa di più, ma questo fare di più porta anche a ricordarsi peggio i risultati, ricordarsi peggio i contenuti della lezione. Viene fatto poi un secondo esperimento. Secondo esperimento, soliti video, soliti studenti, i soggetti, eccetera. Questo ci interessa, dice, ma forse c'è una soluzione, ma... viene cambiato il tempo della domanda e le domande, il test di memoria finale, sono alcune su un materiale spiegato prima dell'interruzione. Ok? Io parlo per parlare, devo andare a questo e poi vi faccio il prompt. Al numero 9? Quindi, sì. Ok. Altre domande invece sono dopo, e qui l'effetto qual è? Animavate di voi e subito dopo c'è del materiale, subito dopo verrà fatta la domanda, qui è come se ci fosse una scossettina, no? Poi c'è la presentazione dei contenuti e a quel punto c'è il test. Allora cosa succede? In questo caso qui loro trovano che c'è lo stesso, cresciuta col tempo, eccetera. Ma la domanda, stai disattento, agisce come un fattore di riorientamento dell'attenzione. Per cui quando c'è cioè prima il prompt e dopo c'è cioè, materiale da capire, no? Si sta più attenti. Are you my one day? Due. Quindi, si potrebbe concludere. Ecco un problema che dobbiamo affrontare. Noi ci distraiamo. Come facciamo? Prima soluzione. Fare domande, cercare di interagire. Sondaggio, vedete quanto uno spesso si usano questi strumenti per cercare di riattivare appunto l'attenzione e la partecipazione. Poi vedremo altre soluzioni, come per esempio quelle che passano attraverso l'autoregolazione, cioè il controllo di sé, l'attenzione a quello che si sta facendo. Però questo è il momento per rispondere alle domande che sono nella seconda parte del foglio. Due domande. Mettete il vostro numero sopra, ma
non vi preoccupate, non è che vi causa, è solo perché se dopo facciamo una tabella e fare un'analisi di dati, il avere il numero c'è, cioè, funzionale.
Well,